Buon sabato a tutti. Infatti il tema di oggi è proprio la predicazione. Amore per l'opera, per la predicazione. Come Dio, per amore ovviamente, ha donato a noi la vita e anche sacrificando quella del figlio. È un atto di amore verso tutti noi. La vita, sappiamo, è il dono più grande che riceviamo da Dio, incluso il tempo, scusate, ma qua, ecco, voglio essere sicuro che arriva. Quindi, incluso il tempo che abbiamo a disposizione, sappiamo che Dio a ognuno di noi dà un certo numero di anni. E questa è prova d'amore di Dio per noi. È un dono prezioso. È un dono prezioso di Dio la vita. Dobbiamo viverla coscientemente, questa è una condizione, e non va inquinata dal peccato, come abbiamo sentito nel sermonetto. Vivendola in modo sbagliato, senza valori, questo è grave. Il tempo è breve, come sappiamo, e trascorre purtroppo velocemente. In questo, naturalmente, vi è una grande morale, una morale importante che divide il bene dal male. Perché riferendoci a questa società d'oggi, che testimonia un po' il suo carattere, ci fa capire che quando tutti i valori vacillano, come la società d'oggi ha dimostrato, quindi la società detta moderna, si è liberata di tutti i pregiudizi morali, escludendo Dio dalla loro vita. Ma non tutti si sono adeguati. Per quelli che, come si dice oggi, persone antiche, e facciamo riferimento a quelli che sono legati a vecchi valori, perché molti vivono la vita applicando la morale di Dio. Quindi parliamo delle persone di un tempo, di una vecchia generazione, non di una generazione moderna, e quelle generazioni che si proiettano verso l'immoralità del mondo d'oggi. Distinguendo il bene dal male è una cosa fondamentale ed è merito di questa generazione se questa società oggi sopravviverà ancora qualche tempo, Dio permettendo. Bene e male, quindi, è il presupposto spirituale del comportamento dell'umanità d'oggi, in rapporto con la scelta ed il criterio di giudizio dei confronti dei due concetti, cioè sono due concetti opposti, bene e male. È una sponda, c'è un muro fra questi due concetti. Tutto è riconducibile ovviamente a un ordine esclusivamente spirituale, cioè che c'è lo spirito negativo e positivo, sappiamo a cosa appartiene e a chi. Con quanto ciò possa implicare di positivo e negativo. Perché oggi la verità, la vita, sembra diventata troppo dura e buia. Perché è troppo permissiva e trasgressiva e insopportabile per chi è legato appunto a quelli che sono i principi morali di un tempo, che sono i principi insegnati nella Bibbia, per quelli che sono per la famiglia, per tutti quei valori che per secoli sono stati il progresso morale e la civiltà della famiglia e il rispetto della vita dell'umanità, perché possono godere del dono della vita che Dio col suo genio ha concesso all'umanità. Questo è il risultato. Tramite il dono della vita che Dio col suo genio ha concesso all'umanità, tramite la donna che lei è stata concesso questo dono. Quindi di moltiplicarsi e moltiplicare l'umanità. Questo è uno dei grandi doni che abbiamo, che è la vita. L'umanità spesso non fa, ne fa scempio di tutto questo. Ricordiamo tutte le guerre nei secoli passati, aborti, omicidi, cioè è uno scempio totale. Cioè il disprezzo della vita che Dio ha dato, questo dono che ha dato all'umanità, dove dovremmo essere grati, dove l'umanità dovrebbe essere grati, ma purtroppo non tutti la pensano così. Ma noi dove siamo? Siamo nel mezzo siamo nel mezzo fra il vecchio, rispettando i valori cristiani, e naturalmente il nuovo, accettando la chiamata di Dio, in noi si apre la speranza delle promesse che ci vengono da Dio. Ecco che accade qualcosa di straordinario, ci allontaniamo da quello che è la vita moderna. Il fascino della prima volta, come abbiamo sentito, quello che ci viene dopo la chiamata di Dio, riusciamo a avere delle emozioni quando leggiamo la Bibbia, riusciamo ad avere delle emozioni, ma che ci incutono un'altra speranza, forza, quello che diceva Giovanni nel sermonetto, quando leggiamo per la prima volta la Bibbia. A sostenere i credenti attraverso la parola di Dio, conducendoli a una speranza. Ma questa speranza dove viene? Se giunge loro la parola. Attraverso cosa? La parola giunge a loro, ai cristiani, attraverso la predicazione, che è il compito che Dio ha dato al suo popolo, alla Chiesa. Ecco, qui entriamo in gioco noi personalmente, noi tutti. Ci è giunta la parola e siamo qui. Abbiamo apprezzato, l'abbiamo accettato, l'abbiamo accolta. Grazie a cosa? A quei credenti che hanno fede e hanno contribuito a sostenere l'opera nella misura che gli è stata concessa da Dio. Un esempio. Un centesimo o 100.000 euro. Eppure qui fa la differenza. In Giobbe 36,19, per i vostri appunti, viene chiarito. Cos'è? Perché ho preso, ad esempio, un centesimo? Perché è la parte minore di quello che è una moneta dell'euro. Cioè, dopo il centesimo non c'è più nulla. Cioè, c'è il minimo. Vuol dire che chi ha dato il centesimo ha dato tutto ciò che possedeva. Se la parola non fosse giunta a noi, questa sala sarebbe vuota. Nessuno di noi sarebbe qui. Non ci sarebbe Giovanni, che da poco è qui con noi. E perché a lui è giunta la parola come a tutti noi. E avendola accolta, questo è importante, perché se giunge la parola e non la accogliamo e non la mettiamo in pratica, a nulla serve. Abbiamo ricevuto il dono per capire l'importanza dei valori fondamentali come pace, fede, amore, speranza. Sono elementi fondanti dello Spirito di Dio. L'importanza dei valori fondamentali, quindi, sono importantissimi, che provengono da dove? Dallo Spirito di Dio, per gli uomini, aperti all'amore di Dio. Verità che ci farà liberi per l'eternità. La verità vi fa liberi, lo dice la Scrittura, ricordiamocelo. Come è scritto in Giobbe 32, 8:32. Quindi, quando cogliamo la parola, si apre una prospettiva entusiasmante, non solo per quello che possiamo ottenere per noi stessi, ma la cosa più importante, come abbiamo sentito anche nel sermonetto, la croce della predicazione è ciò che noi accogliamo, ma perciò soprattutto per ciò che potremmo dare e fare per il nostro prossimo, non tanto per noi stessi, ma perché Dio ci insegna la via del dare. Ecco questo, noi accogliamo non tanto per noi stessi, ma per dare. Ma chi è il nostro prossimo? Forse questa domanda ce la siamo fatti e ci siamo dati anche la risposta. Chi è il nostro prossimo? Bene. Tutti quelli che sono oltre noi stessi. Cioè, noi non siamo qui per noi stessi. Sì, abbiamo accolto, bene. Ma il nostro prossimo, per dare tutto al nostro prossimo, cioè gli altri. Come fu ispirato l'Apostolo Giovanni, nella seconda lettera di Giovanni, dal capitolo 2, a motivo della verità che noi abbiamo ricevuto attraverso la predicazione, che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Non è una cosa provvisoria, è una cosa che sarà, se la accogliamo giusta, con amore, resterà in noi in eterno. Quindi grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio, Padre Gesù Cristo, nella verità e nell'amore. Noi parliamo, la Bibbia ci fa capire che ci sono una serie di sentimenti fortissimi nei quali dobbiamo fare nostro, perché sono quei sentimenti che ci rendono stabili nella via di Dio. quel supremo gesto d'amore verso tutti gli uomini, senza separazione o distinzione di razza o colore. Non faccio riferimento a quella mucchiata che diceva oggi il nostro ministro per la questione che tutti uniscono in senso di religione, che siamo ovviamente una cosa completamente parte, ma le differenze le applicano solo gli uomini, purtroppo con conseguenze terribili. La croce, facendo riferimento al sacrificio che Cristo ha fatto per noi e che noi accogliamo sulle nostre spalle per la predicazione, è lo svelamento dell'amore supremo di Dio, un Dio che è venuto nel mondo per che cosa? Per amarci è venuto, per accoglierci, per starci vicino. Il crocifisso testimonia di sofferenza, che è l'icona più vera della sofferenza, del sacrificio e della predicazione che Cristo ha fatto e che noi facciamo oggi. Questa predicazione porta all'umanità sulla terra il vero volto di Dio, che si esprime ovviamente nel servire e nel non essere servito. Questo è l'esempio che abbiamo avuto da Cristo. Servire e non essere servito. Noi accogliamo la predicazione per noi stessi, ma per servire il nostro prossimo. Nel salvare e non nel giudicare, nel dare la vita e non nel toglierla, cioè gli diamo la speranza di una vita eterna. L'esempio di Cristo, che indica all'uomo attraverso la sua missione terrena, quella deve essere il vero uomo di Cristo, cioè il dono supremo di se stesso a Dio e verso il prossimo, cioè quello che noi dobbiamo dare. La donazione di sé fino alla fine dei nostri giorni, che Dio ha deciso di donarci. Tutto questo per la salvezza degli altri. Come noi l'abbiamo ricevuta, la dobbiamo dare ad altri. Attraverso cosa? Attraverso la predicazione della parola, perché giunga a quanti Dio deciderà di chiamare. Ma se manca la predicazione alla quale siamo stati chiamati, la parola non giunge da nessuna parte, non giunge ad alcuno. Ma questa ovviamente sappiamo che è solo un'ipotesi, perché Dio non lo permetterà. La parola arriva dove Dio ha deciso che debba arrivare. Quindi la predicazione è un valore e un'opera da perseguire. La prova che nel mondo ci sono stati e che adempiono alla missione affidataci, nessuno potrà fermare ciò che Dio ha deciso in un senso o nell'altro, cioè dove arriva e dove viene negata. Ma questa è una consolazione, perché noi non siamo soli. Pur restando un piccolo gregge, come scritto in Corinzi 1,18, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi, dice la scrittura, che veniamo salvati, è la potenza di Dio. Infatti, al versetto 19, sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Quindi la saggezza è in Dio, in Cristo, e noi applichiamola. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la parola della sapienza, è piaciuto però a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Perché per il mondo la predicazione è follia, è pura pazzia. Per Dio no. Ma, continua la scrittura sempre nel versetto 4, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma di sapienza divina, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Quindi la predicazione è uno dei pilastri che sostengono l'edificio della Chiesa. Ecco perché è importante il nostro sostegno con offerte e decime. Nessuno obbligo ovviamente vi è in questo, come noi sosteniamo, ma vi è in questo una cosa importante. Noi forgiamo un rapporto con Dio e con chi crede. attraverso la predicazione. Ma ovviamente possiamo fare la predicazione perché molti di noi sostengono l'opera e danno questo impulso. Se non adempiamo a questo, noi non costruiamo nulla né per noi né per il prossimo e tanto più e tanto meno con Dio. Il rapporto si chiude, si spegne. Ci è preclusa ogni promessa. Quindi, la missione affidata ai discepoli, questa è la missione che noi abbiamo, che adesso andiamo a vedere in alcune scritture. Mettiamo due pilastri. In Marco 16,15 la scrittura dice: andate, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, andando a predicare e dite il regno dei cieli è vicino. Naturalmente senza fissare date, perché sappiamo che il giorno e l'ora non la sappiamo, ma abbiamo dei segni ben precisi che ci possono dire e spiegare che il tempo è vicino. Per avviare questo progetto e predicare il Vangelo di Cristo, quindi la predicazione, da quello che apprendiamo ovviamente dalle scritture, ma non per nostra vanità, ci sono tre componenti fondamentali. Sentirsi parte di un'opera alla quale crediamo e siamo riconoscenti a Dio per averci chiamato a questa difficile opera. Parlo di difficile opera, ma non impossibile. La dimostrazione che un'opera impossibile è che noi esistiamo, la Chiesa di Dio è sparsa in tutto il mondo. È un'opera difficile, ma non impossibile. Diventa impossibile se manchiamo di fede, ma poiché siamo qui e diffondiamo la parola, la fede ce l'abbiamo ed è anche granitica. Secondo punto, amare. Amare lo scopo della missione. Bisogna avere amore per ciò che facciamo. L'opera di Cristo in noi, questo è il vero amore. Abbiamo l'opera dentro e allora abbiamo l'amore e avremo la forza e la potenza per predicarla. Avere cosa? Una cosa importante, una fede compiuta, una fede senza timore, la fede compiuta. Credere in quel giorno meraviglioso del ritorno di Cristo. Queste tre componenti sono fondamentali perché senza di esse vanificheremo la nostra elezione al regno di Dio e non saremo riconosciuti figli di Dio. Ma facciamo parlare la Bibbia. Ebrei 12,28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere indebolito, siamo riconoscenti, offriamo a Dio un amore gradito con devozione e timore attraverso la predicazione. Colossesi 3,14. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. L'amore è il vincolo della perfezione. Uno dei pilastri fondamentali, che è anche un comandamento, è l'amore di Dio, che lui ci dimostra, ci ha dimostrato, ci ha donato in tutti i modi, e noi dobbiamo fare accogliere e cercare di fare la stessa cosa. E la pace in Cristo, alle quali siete stati chiamati per essere un solo corpo, non che ognuno vada per la sua strada, essere un solo corpo, una Chiesa sola, una Bibbia sola, una fede unica. Quindi questo deve regnare, come dice la scrittura, nei nostri cuori. E siate riconoscenti, ci dice la scrittura, per quello che Dio ha pianificato per noi. L'epilogo, ovviamente nell'Apocalisse 11,15, il regno del mondo è passato, ovviamente questa è una profezia, al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Questo è quello che noi desideriamo e speriamo che avvenga il prima possibile, respingendo questo mondo, desiderando quello che Dio ha promesso a noi nel futuro regno. Ma ancora prima dell'uomo, Dio mise ad effetto un grande progetto per l'umanità. Lo fece per amore, non per un tornaconto personale, ma per quell'amore che ha sviluppato la migliore creatività, quando vi amore e generosità. Scusate, sì, allora. Componenti ovviamente, mi sono perso il filo, componenti che Dio ha trasmesso a noi, preparandoci attraverso la Bibbia, che è la parola ispirata da Dio, agli uomini. In questo caso, i nostri occhi vedono la grande opera che Dio creò ed era confortevole e utile per la gioia dell'uomo, cioè tutta la creazione. Gli era stata affidata all'uomo per custodirla e abbellirla. Lo vedete, questo è quello che è scritto in Genesi, nel capitolo della creazione. Ma spesso cosa succede? Noi spesso dimentichiamo di questa grande opera che Dio ha fatto per l'uomo, che Dio ha messo a disposizione per l'umanità intera, mettendoci tutto l'amore possibile. Lo riscontriamo nello splendore di questo pianeta sospeso nel cielo, e tante volte noi non ci pensiamo, perché noi camminiamo per le strade, ma non, dobbiamo ricordare che questo pianeta è sospeso nel cielo. Quindi possiamo immaginare la grandezza, il genio, la potenza creativa di Dio. E tutto quanto vi è sopra, persino gli angeli, quando videro quest'opera, esclamarono a gran voce lo loro stupore. Dio predica nelle sue leggi l'amore, perché il vero amore, che cos'è il vero amore? È l'essenza della felicità eterna. Guardate che l'amore è un sentimento veramente che, e a volte è anche difficile spiegarlo e portare degli esempi. È talmente grande, talmente misterioso. E questo è che riceveremo nel mondo che verrà con Cristo, sulla terra, dove soffriamo le conseguenze del male per non aver applicato cosa? La legge suprema di Dio, i comandamenti. Ma l'amore che cos'è? È il frutto miracoloso espresso in tutte le leggi dei credenti di Dio. Perché noi, ecco, una semplice presenza nostra qui, no, esprime l'amore che noi abbiamo per Dio. È un'espressione che abbiamo, anche se stiamo zitti e non parliamo, è un'espressione, la nostra presenza, è una testimonianza dell'amore. Non ci vuole una laurea per capire i benefici della via del dare. Anche la persona più ignorante, la meno istruita, sa e capisce qual è questo grande sentimento dell'amore, e lo può esprimere anche nel silenzio assoluto. Basta un gesto. Dobbiamo essere istruiti per metterla in pratica, amare l'opera che facciamo ora, che faremo con Cristo, perché l'amore di Dio è il vincolo della perfezione, come ho detto prima. Preparandoci ora, dobbiamo mettere in pratica la via del dare per far sopravvivere l'opera della predicazione. Questo è importante. Per la quale chiediamo a Dio il sostegno dello Spirito Santo, lo facciamo tutti, sicuramente, lo facciamo tutti in preghiera. E dare il nostro sostegno concreto a questa unica grande opera, che eguaglierà e sarà migliore della prima, perché è governata direttamente da Cristo. E con quelli che fanno la sua volontà, fra questi potrebbe esserci qualcuno di noi. Questa è la speranza che abbiamo tutti noi, di essere presenti in quell'opera quando Cristo giungerà e saremo con Lui. Quindi con amore, priva del male che regna sovrano in questo tempo, in questi ultimi tempi, in questo secolo. E sappiamo che la Scrittura dice che andrà anche peggio. Quindi prepariamoci a difenderci con fede, con amore e con lo Spirito di Dio, chiedendolo quotidianamente. Quindi questo secolo, che come sappiamo è influenzato da Satana, che sarà sconfitto per sempre, perché non ha speranza. Oggi Dio gli sta dando spazio. Questo spazio sta dando perché Dio deve selezionare il suo popolo. Non dobbiamo prepararci soltanto individualmente, ma dobbiamo anche far sì che l'opera viva e sopravviva a noi finché Cristo tornerà. Non è detto che Cristo tornerà in questo tempo. Magari, ovviamente, io spererò di vivere anche fino a 120 anni, perché il mio desiderio sarebbe vedere quando Cristo arriva nel cielo, però questo, sa, è una cosa che diventa un po' difficile. Ma il compito è quello di accertarsi, quindi fare la predicazione, sostenere l'opera, perché quest'opera resti al di là di noi stessi. Ci sono date delle indicazioni ben precise. Una di queste, altre, è la nostra costante presenza dalla predicazione. E purtroppo è questo, c'è un supporto finanziario da dare all'opera, perché l'opera si sostiene attraverso lo Spirito Santo che dà tutti quei sentimenti che abbiamo detto poco fa. Ma quello che conta ovviamente su questo pianeta, oggi come oggi, servono, diciamo così, un sostegno finanziario perché l'opera proceda. La decima volontaria è una delle tante prove che Dio ci assegna. La decima non è obbligatoria, è bene mettere un punto fermo su questo, non è obbligatoria, è volontaria. È una delle prove importanti che hanno fatto capitolare molti a causa del portafoglio. Purtroppo quando si parla in alcuni casi, soprattutto nei nuovi, allora subito girano l'angolo. Vi ricordate? Quella parabola del ricco che dice cosa devo fare per guadagnarmi il regno dei cieli? E Dio dice, io faccio tutte queste cose che dici. Sì, ok, non basta però. Lascia tutto e vieni con me. Allora il ricco si era attristato perché pensava a tutte le ricchezze che aveva che doveva lasciare. Ha girato l'angolo e ha lasciato. Ovviamente non ha seguito Dio, tanto per fare un esempio. Spesso questi che sono capitolati a vari motivi sulla decima fanno spese futili e inutili. Ognuno di noi potrebbe esaminare realmente ciò che noi durante l'anno magari spendiamo e quante cose futili magari spendiamo e facciamo. Io sono a volte, per esempio, e anch'io spendo, faccio delle spese inutili. Per esempio, esagero nel fare i regalini ai miei nipotini. Io quei soldi lì potrei benissimo metterli via e aumentare, diciamo così, quelle offerte, quell'opera di sostegno. E devo educarmi su questo perché eccedo. Ma si guadagna bene, si guardano bene dal comandamento della decima, quella decima volontaria, non obbligatoria, ribadisco, che serve al sostegno dell'opera per la predicazione. Senza la predicazione la Chiesa di Dio non esisterebbe. Riflettiamo attentamente a questo. Non derubiamo Dio perché la premessa è pesante. L'uomo in sé ha da sempre rinnegato la via del dare. Quindi allontanandosi dai precetti, insegnamenti, regole che Dio ha indicato fin dal principio, quindi predicati in antichità anche dai profeti, in Esaia c'è qualche riferimento a questo, oggi dai ministri ordinati che predicano questo. Dalla Chiesa di Dio, come è riportato nella Bibbia in Ebrei 4:2. Quindi, sempre riferendoci alle Scritture, teniamo conto il sostegno volontario non obbligatorio. In Malachia 3:8 al versetto 9:10, per i vostri appunti, può un uomo, alla domanda, la Scrittura dice, frodare Dio? Eppure lui dice, voi mi frodate. E andate dicendo come ti abbiamo frodato? Nelle decime e nelle offerte, risponde, nelle primizie. Cosa vuol dire? Che la prima cosa, la primizia è che quando riceviamo, diciamo così, una somma, la prima cosa che dobbiamo fare è togliere quella parte che è da Dio, per Dio. Perché se noi lo facciamo alla fine, probabilmente resta ben poco. E quindi ci potremmo trovare in difficoltà, anche per mancanza di volontà. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate. Voi, tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, Dio dice. Quindi qui il discorso è chiaro. Voi date, sostenete l'opera, mettetemi alla prova. Se io, condice la scrittura, Dio degli eserciti, vedete, se io non vi opporrò, non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Ora, se noi pensiamo che Dio mente, questa scrittura potremmo anche metterla da parte, ma noi sappiamo bene che Dio non può mentire. Dio mantiene sempre le promesse. Come abbiamo sentito nel sermonetto, magari non subito, possono venire a distanza. Ma se noi già all'inizio neghiamo questa cosa, vuol dire che non abbiamo fede. Quindi precludiamo quello che è la promessa di Dio. Quindi parliamo di primizie, la prima parte, e non quella che resta alla fine, perché potrebbe non restare più nulla o gran poco. Trasformandola ovviamente in che cosa? Quasi in una elemosina, anziché una primizia per Dio. L'offerta della vedova è un esempio molto importante. Io ho portato l'esempio del centesimo. Gesù stesso, censurando gli scribi, anche oggi ci sono molti come gli scribi per mettere in mostra o restare nella storia, nel mondo, ma non in quella di Dio. Ci sono molti ricchi che in televisione si fanno vedere, che fanno qui, fanno opere grandiose, eccetera, ma quella non è l'opera per la predicazione, è un'opera per se stessi o per la politica. Parliamo d'altro. Parliamo l'opera, di sostenere l'opera per la predicazione. In Giacomo 1,18, come egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Noi siamo le sue primizie e noi dobbiamo dimostrare a Dio che diamo le nostre primizie a Lui. È uno scambio, è una riconoscenza. Leggiamo il giudizio di Gesù sulle offerte in Luca 21,1, che dice: alza gli occhi e vidi alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova povera che vi gettava i due spiccioli e disse: in verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti, perché ha messo tutto ciò che aveva. Quindi qui dobbiamo dare un valore importante a questa cosa, non è la quantità, perché Dio non ha bisogno delle nostre decime, è l'opera qui, umana, che ha bisogno delle decime, Dio non ha bisogno. Quindi tutti costoro, infatti, quelli che danno, diciamo così, del superfluo, chiamiamo, hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questo invece, nella sua miseria, ha dato tutto quanto aveva per vivere. L'esempio del centesimo vale più di 100.000 euro che è del superfluo. E questo è importante, cogliere questa affinità. Dunque, ancora in Luca 11,42, ovviamente la decima non è il compimento. Io ho sempre sostenuto il fatto che nessuno può acquistare il regno di Dio perché non è una questione di soldi. Ci sono altri ingredienti, ovviamente. Il regno di Dio si compra con la fede, con tutti quegli elementi che abbiamo sentito fuori: la fede, il ravvedimento, servire Dio, servire l'opera. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba, e trascurate, ecco qui c'è la risposta a quello che sta, trascurate che cosa? Cioè, questi danno, sì, è vero, ma non hanno, non è il valore dell'oro, della moneta o della somma. Il valore è quello che Dio ci insegna: dare giustizia, dare amore. Questo è quello che ci fa guadagnare il regno di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Ma noi sappiamo che nella vita frenetica di oggi, messa a punto da Satana, Perdiamo il senso dell'importanza della priorità delle cose. Questa è la verità. Dio, il Satana ci prende, siamo prigionieri di lui, costantemente, giorno per giorno, nell'ambito della società, del lavoro. A volte non ci rendiamo conto che spendiamo la vita e la spendiamo gratuitamente per nulla, senza avere nessun risultato. Perché se noi ci facciamo due conti in termini di tempo, noi diamo il 99% al mondo e forse daremo l'1% a Dio. In termini di tempo, in termini di impegno, in termini di studio della sua parola. E questo cosa? È perché la paura, Satana ci ha preso al laccio con la paura di non riuscire a fare fronte a tutto. Ci domina e ci acceca, non facendoci vedere il giusto delle cose. È bene non trascurare una cosa importante: la nostra breve e temporanea esistenza. Io ultimamente penso a tanti amici che avevano anche qualche anno meno di me, che non ci sono più. E a volte questo mi fa riflettere, dico, guarda, io ancora oggi lavoro, mi do da fare, mi preoccupo, ma poi alla fine, cioè, magari domani, magari spero di no, può succedere, può succedere. E me ne voglio andare, quando sarà il momento, me ne voglio andare nella fede. Quindi, dicevo, è temporanea esistenza, è l'eterna vita, quella che Dio ci promette in futuro. Noi tralasciamo il valore delle due cose, cioè la vita di oggi ha un valore temporaneo, cioè quella che noi dobbiamo dare a Dio attraverso la predicazione. Basta, non c'è altro qua. Per questo ci vuole coraggio, fede e determinazione, perché è anche una questione non di fede, ma di coraggio. Ma il coraggio viene dalla fede. La nostra scelta è liberare, libera da dare tutto al mondo. Scusate, la nostra scelta è libera dare tutto al mondo o anche una parte a Dio, che non è certamente come chiede il sistema di questo mondo, cioè tasse, tasse, tasse. Dio è giusto in ogni cosa. Dio è giusto in ogni cosa. Questa questione della, diciamo, delle offerte, del sostegno dell'opera, eccetera, noi dobbiamo considerare l'esempio della vedova o del centesimo. Non è una questione di cifra, di quantità, ma di sentimento. Quindi, questo è un problema che, per esempio, verso la famiglia, noi stessi o verso Dio, tutte le priorità e il segreto consiste nel dare la giusta ripartizione. Questo è importante, cioè non togliere nulla alla famiglia, ma non togliere nulla neanche a Dio. Spesso noi credenti incoscientemente trascuriamo un ingrediente fondamentale per insaporire la nostra vita, facendo il gioco di Satana. Il regista di questo regno temporaneo, quindi terreno di prova per i chiamati di Dio, non ha bisogno di noi. Dobbiamo dimostrare di essere pronti a dare. In questo nuovo mondo di globalizzazione, che sta rovesciando il mondo dalle cose giuste e i suoi valori, lo sta rovesciando, il superfluo viene a costare meno del necessario. È questo che è successo. Il profitto al primo posto, spesso alimentando la ragione della nostra esistenza. Sbagliato. La paura purtroppo ci fa commettere questo errore. Ma noi sappiamo che non è questo il piano di Dio. Quindi la nostra fede deve essere più forte della paura. E dobbiamo chiedere a Dio questo, questa forza. E la possiamo ottenere. La paura degli uomini è una trappola, dice Proverbi 29:25. Ma chi confida nel Dio è al sicuro. E questo è importante. La nostra ancora è Dio, è Cristo. Non ci sono altre ancore di salvezza. Non ci sono ricchezze. Non c'è potere al mondo. C'è Dio. Dovremmo riflettere quando siamo in difficoltà. esaminare noi stessi e capire dove stiamo mancando verso il nostro Creatore. E donare, scusate, c'ho l'occhio che mi sta andando, mi fa sparire, è incredibile, va bene. Allora, donare di tutte, ecco, è arrivato, e donare tutte le cose che fanno parte della creazione. Noi, se abbiamo una fede compiuta, crediamo senza dubitare, perché chi dubita somiglia a un'onda del mare agitata dal vento che va qua e là, e quindi si perde. Giacomo 1,6 come scrittura. Quindi, di essere stati chiamati alla missione, noi dobbiamo adempiere alla predicazione. In cambio Dio chiede di onorarlo nell'osservanza delle sue leggi e comandamenti, nel sostenere l'opera, allora, come primizia della nostra riconoscenza verso il nostro Creatore. Non è la quantità, ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, a conforto di tutti noi, ma la qualità delle cose che riserviamo a Dio. Non solo in moneta, che deve essere per noi la primizia in tutto, come pregare al mattino appena svegli, rivolgendosi a Dio come primizia della nostra giornata. Dare la decima come primizia, che significa gestire le nostre risorse in modo intelligente e fedele. Il resto lo farà Dio come promesso. Ma per chiudere, voglio dare un grande conforto a tutti. Lo desidero fortemente in questa ultima chiusura, perché è importante per tutti noi. Confortare chi non può dare neanche un centesimo. La sua decima sarà apprezzata da Dio ancora di più. In che modo? Se soffrirà nel non poterla dare. Soffrire nel non dare una cosa è una cosa che esprime un valore immenso agli occhi di Dio. Cioè soffrire, io non posso darlo, soffro, perché la sofferenza in tal caso avrà un valore certamente maggiore di qualsiasi decima. Ci vuole, cari fratelli e sorelle, una fede compiuta senza dubitare nella parola di Dio. Spero di esservi stato utile in questo messaggio e di aver confortato tutti noi, me per primo. Grazie e buona continuazione.